Abbiamo parlato di un sacco di cose oggi. Oggi è una giornata importante. Oggi è la giornata appunto dedicata alla legalità. La giornata della legalità è una ricorrenza nazionale che si celebra ogni 23 maggio ed è volta a commemorare le vittime di tutte le mafie. In particolare ricorda la strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio del 92, in cui morirono il magistrato antimafia Giovanni Falcone, la moglie, anch'essa magistrato, Francesca Marvillo, e tre agenti della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Siamo in compagnia di Simone, il profeta matto, che hai chiamato così, anche se devo dire la verità che le sue analisi sono molto lucide, non hanno nulla di matto. Ciao Simone, come stai?
Ciao, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Senti Simone, allora noi abbiamo fatto un discorso interessantissimo qualche giorno fa, qualche settimana ormai fa, sì. In riferimento alla differenza che esiste tra la mafia e un certo tipo di gang, no? Che ci sono state magari all'inizio del percorso hip hop in America. Tu da storiografo, sì, del genere, mi piacerebbe che ce lo raccontassi anche qua in diretta.
Sì, no, il discorso è che è stata fatta questo, ho fatto questa, c'è stata questa occasione con l'Hip Hop Cinefest appunto qui a Roma, tra i vari film analizzati in conferenza, che quei film che hanno, diciamo, segnato la storia dell'hip hop in qualche modo, pur non essendo direttamente hip hop, c'era appunto I Guerrieri della Notte di Walter Hill, chiaramente le ho raccontato un po' di cose sul romanzo innanzitutto che l'ha ispirato, che sono la base di partenza necessaria, e sul contesto culturale appunto che veniva sviscerato in questo senso, e parlando proprio delle gang degli anni 70 della New York di allora praticamente, e che tra l'altro vengono descritte molto bene in documentari, in alcuni documentari tra cui principalmente i di Black Strong Tiffany. Questo lo dico per chi volesse un attimino approfondire personalmente il discorso, che è estremamente interessante. Il discorso è che quella tipologia di gang è una tipologia di gang che per una serie di ragioni non aveva una funzione disgregante a livello comunitario come effettivamente l'hanno le mafie nelle periferie, cioè che comunque aveva una funzione tra virgolette, nonostante chiaramente quei lati possiamo dire negativi che possono essere legati a concetti di microcriminalità, chiaramente tuttavia avevano una funzione in alcuni casi anche protettiva della comunità in questo senso. Un esempio che amo fare spesso è quello di una gang in particolare, dei Savage Schools, che nel 72 fece nella sua area di controllo, che era Hunts Point del Bronx, la guerra agli spacciatori di eroina, vincendola, e per in quell'area non è entrata l'eroina per tutti gli anni 70, cioè questo è un fatto storico vero. Quindi questo per dire che effettivamente però c'era una sorta di contenimento da parte di queste realtà relativamente a certe situazioni, ecco, non permettevano che degenerassero certi contesti. Quindi chiaramente gli interessi quindi che potevano avere queste forme di, chiamiamoli, di aggregazione via, erano sicuramente discordanti almeno quantomeno da alcuni interessi delle mafie, e questo secondo me è giusto sottolinearlo.
Certo, e secondo te esistono delle esperienze oggi così in contrasto con le mafie organizzate, diciamo così, anche in Italia per esempio?
Ma allora, il discorso è che io ho sempre avuto questo pallino mio personale, poi chiaramente magari studiosi non so se sono d'accordo, almeno in parte o meno, di fare un parallelismo tra quel tipo di aggregazione che ho raccontato ora e quantomeno in parte, se parliamo di Italia, ma insomma, per esempio con le tifoserie da stadio, dei gruppi ultras, che secondo me sono comunque una zona grigia, nel senso, cioè hanno chiaramente anche alcune sbavature negative, però non si può definire totalmente negativo il loro ruolo. Comunque insomma, chi abita o comunque ha vissuto in periferia, ha avuto a che fare quantomeno, se non direttamente e indirettamente, con queste realtà, o chi ne fa parte, con le persone che ne fanno parte, sa di cosa sto parlando. Insomma, ecco, questo poi indipendentemente da quella che può essere l'orientamento politico di alcune tifoserie o di altre, però c'è un tipo di situazione che comunque non, sicuramente non è, è differente, molto differente da quella che possono essere direttamente le mafie, per quanto ci possono essere in alcuni casi da alcuni personaggi dei rapporti delle tifoserie, ma dei rapporti, ma sono forme di aggregazione assolutamente che comunque hanno anche secondo me delle funzioni aggreganti positive nel mezzo, e questo secondo me va detto. Chi ha dimestichezza con questo discorso sa di cosa sto parlando.
Ma infatti la domanda, io non ho tanta dimestichezza, in effetti devo fare questo coming out pubblico, perché nel senso a me non piace, tanto la dimensione calcistica, mi sono un po' allontanato, ma per quanto ho giocato quando ero più piccolo, ho giocato a calcio, ma mi sono allontanato un po' da questa dimensione del tifoserie. Puoi spiegarmi meglio che cosa intendi per dimensione aggregativa, oltre chiaramente a quella più evidente che è legata più a una questione identitaria?
Ma infatti secondo me è proprio quello il punto, cioè il discorso è che quando comunque c'è parlerei più che altro di questo, perché poi io personalmente non ho mai fatto parte di una cosa, questo lo dico perché, cioè, però essendo cresciuto in un contesto dove ho vissuto con persone che ne hanno fatto parte, ne fanno parte, insomma, amici, persone con cui sono cresciuto, eccetera, quindi conosco abbastanza bene la materia. Però ecco, quello che volevo sottolineare, appunto, quando c'è un fattore aggregante identitario e che comunque permette appunto di creare un'aggregazione legata anche a una passione molto forte, chiaramente quando c'è secondo me una passione vera, anche genuina, subentrano degli interessi che non possono essere quelli delle mafie, cioè. È quella secondo me la differenza sostanziale, perché quando tu comunque coltivi una passione, qui, che possa essere appunto anche creativa, e qui torniamo al discorso del rap, eccetera, è chiaro che hai anche degli obiettivi e delle cose che vanno al di là del fare soldi o altro, insomma. Poi sulle mafie, ripeto, c'è tutto un discorso storico pure lì che si potrebbe fare, perché siamo in Italia. Quindi c'è una questione storica, perché comunque parliamo di organizzazioni che hanno anche un ruolo, tra virgolette, tradizionale, ma diciamo che secondo me, qui proprio la riduco all'osso questa cosa, perché chiaramente è un discorso lunghissimo, cioè il passaggio da brigantaggio a mafia secondo me è quello che segna, il passaggio da una forza che comunque era una forza anche di reazione al sistema vera, quella del brigantaggio, quindi una risposta comunque in qualche modo a un sistema, chiamiamolo ingiusto, ha chiaramente una organizzazione parallela che poi inevitabilmente gioca un ruolo di più che di antisistema, di sistema parallelo, appunto, con una serie di risultati assolutamente nefasti, e qui chiaramente possiamo parlarne a lungo, insomma.
Sì, tra l'altro è una analisi quella del passaggio dal brigantaggio alla mafia che condividi con lo scrittore Giancarlo De Cataldo, che ha scritto un bellissimo libro che si chiama I Traditori, se non sbaglio un romanzo storico nel 2010 legato proprio al tema. Invece io volevo tornare dall'altra parte dell'oceano, perché mentre in Italia c'è stato questo passaggio appunto dal come dicevamo prima, dal brigantaggio alla mafia, negli Stati Uniti mi chiedevo come mai ci fosse stata una guerra aperta per un certo periodo di tempo almeno tra mafia e gang, quindi aggregati collettivi comunitari tra virgolette, no? Dei quartieri a rischio.
Ma più che gang, più che guerra, ripeto, diciamo che c'erano comunque delle forze su strada che appunto queste che hanno avuto delle interessi e delle cose. Poi se parliamo di, cioè, gang è un discorso molto, chiamiamolo, sottile, perché poi c'è tutto il discorso della costa ovest, che chiaramente, ecco, quello è un tipo di gang, quelle che esistono ancora oggi, tra le altre cose, che chiaramente ha tutta un'altra genesi rispetto a quelle che c'erano nella costa est e hanno retto, diciamo, fino agli anni 80. Poi è stato appunto questo passaggio, no? con l'hip hop, quindi sono nate le crew, eccetera, quindi quel tipo di aggregazione lì è andato trasformandosi, fermo restando che però poi dopo, nel momento in cui quelle tipologie di gang lì sono scomparse, è arrivata la famosa botta della crack epidemic nella seconda metà degli anni 80, che ha creato comunque una devastazione dal punto di vista umano, sociale, terribile, e per certi versi stiamo ancora facendo stiamo ancora contando i cocci in tutto il mondo, anche in Italia, insomma, voglio dire, col discorso della cocaina proprio a basso costo su strada. E parlando invece del punto della costa ovest, chiaramente c'è un discorso completamente diverso. Le gang sono nate, si sa, dopo la rivolta di Watts del 1966, una rivolta che ha fatto esplodere una serie di cose, ha fatto esplodere sia il movimento per i diritti civili che le pantere nere, che le gang. È nato tutto da lì, quindi praticamente lì le gang nascono sempre come un fattore di protezione del quartiere, di appartenenza, perché vabbè, lì poi c'è tutta una storia nella costa ovest, appunto, anche di violenza poliziesca, se più dura, da parte della polizia, diciamo, bianca, tra virgolette, nei quartieri dei neri, e non solo, insomma, anche un discorso chiaramente repressivo nei confronti di tutti i cicani della California, perché comunque lì si stavano creando delle forti economie già negli anni 40 e 50, col discorso poi di tutto il movimento culturale che c'era legato anche al jazz della costa ovest, eccetera. Quindi lì si parla di una storia proprio di retate nei locali senza motivo per distruggerli, insomma. Quindi chiaramente c'era proprio una storia di soffocamento molto pesante, e le rivolte nella costa ovest sono iniziate già negli anni 40, quelle pesanti, tra cui la famosa rivolta degli Zoot Suits, che poi è quella, era più origine più cicana che nera addirittura. Quindi è tutta una storia completamente diversa. Poi chiaramente, appunto, le gang della costa ovest si sviluppano in un'epoca diversa, e a quel punto loro iniziano a, diciamo, nel momento in cui esplode la crack epidemic, ne prendono comunque il controllo loro su strada, partendo da dove sono nate, nella costa ovest. Poi oggi quel tipo di gang in realtà si è espanso in tutta l'America. Cioè, poi, senza nominare i Bloods e i Crips, che sono i più famosi, chiaramente, diciamo, popolari a livello di nome, ma tutte le altre comunque sono espanse poi in tutta l'America. Chiaramente hanno detenuto loro, diciamo, il controllo di questa cosa. Però, insomma, ecco, la realtà odierna, poi chiaramente su strada, ripeto, parlando di quello che c'è stato dalla crack epidemic in poi, ahimè, la conosciamo anche in Italia. Quindi poi in realtà, cioè, non so quanto abbiano fatto la differenza a livello di tenuta le gang della costa ovest in questo senso, però era un discorso estremamente complesso che merita libri di analisi, insomma, ecco. Però non un'intervista, però insomma, ecco, diciamo che sono due situazioni diverse. Poi chiaramente, appunto, interessi differenti, come dicevo, e anche una genesi diversa, una storia diversa tra quelle che erano le gang storiche della costa est e questo tipo di gang, che è quello che poi oggi conosciamo, quello che è stato originato dalla costa ovest e si è espanso in tutti gli Stati Uniti, diciamo.
Senti, io direi di ascoltarci un pezzo, giusto per contestualizzare musicalmente sì, questa dimensione di gang. Non so se tu sei aggiornato su tutto quello che sta succedendo nel mondo hip hop americano oggi, soprattutto tra grandi celebrities. Mi viene in mente Lil Durk, per esempio, NBA Youngboy, che sono in conflitto aperto e sono appartenenti a due gang differenti, e quindi è diventato proprio una questione popolare mainstream anche questa guerra aperta tra gang di quartieri differenti, che poi appunto nascono in strade. Per esempio, appunto, Low Block nasce in delle strade, certo, o in quartieri, e poi diventano così famosi attraverso artisti che i loro problemi contestualizzabili soltanto in un unico quartiere poi diventano problemi di tutti quanti. Quindi prima vorrei ascoltare il pezzo di Lil Durk insieme a J. Cole, che tra l'altro è un strano connubio, perché J. Cole è considerato un rapper conscious, no? E Lil Durk invece è parte appunto di questa dimensione gangsta. Quindi dopo vorrei parlarne con te, approfondendolo magari.
Sì, va bene, volentieri, grazie.
Ascoltiamocelo, All My Life.
Sì.
Yeah, yeah. Lately I just wanna show up and body some shit, yeah, yeah. Always been a little mad petition. Lately this cash I'm getting got me losing count of these bags. I've been moving too fast. Hard times don't last. Remember when cops are rats talking out my ass. Boy, you ain't shit but a bitch with a badge.
All my life they be trying to keep me down.
All this time
I thought I'd make it out.
They couldn't break me, they couldn't break me.
No, no.
They couldn't take me, they couldn't take me.
No.
All my life
they be trying to
to keep me down. I decided I had to finish, but the media called me a menace. I just sat with the mayor and politicians. I'm trying to change the image. You can't blame my past no more. I come from the trenches. Some said I'd never be a superstar, but I know I'm different. I'm the voice, but the system ain't give me a choice. Know some people that still undeployed. I know a felon who trying to get for it. Child support, your only support. For a visit, I'm going through courts. Went to jail, they was chaining me up. And you know that I'm famous as fuck. See, how you gon' joke about stimulus? But they really had came in the clutch. I know some kids wanna hurt themselves. Stop trying to take drugs, I refer to myself. Trying to better myself, trying to better my health. But
all my life,
they be trying to keep me down.
All this time,
never thought I'd make it out.
No, no.
They couldn't take me,
they couldn't
take me. No.
All my life.
All my life. They be trying to keep me down.
First generation ghetto nigga. Cold world, hello niggas. Made it out of the city with my head on straight. Niggas keep shooting up the let out. Yo, enjoy the pill, gotta get out. Cause the shit that I spit out is a cheat code, like I'm facing a Rico. A high nigga put a hit out. And another one, and another one. I got like 100 of them by the lap, nigga, so they think they ahead of me. But I'm really in front of them now. Some of them fumbling, they bad. Fucking up the little crumbs that they had. A reminder to humble yourself, this shit could be gone in an instant. Me, I'm running long distance, all pistons firing. I've been stuck between maybe retiring and feeling like I'm just not hitting my prime. These days, seeing rappers be dying way before they even getting they shine. I never even heard a little buddy to somebody murder little buddy. Now I'm on the phone searching little buddy name. Got a play in his tunes all day in my room. Thinking damn, this shit wicked to get their names buzzed. Some niggas just gotta go lay in a tomb. And media thirsty for clicks. I got a new rule, if you ain't ever posted a rapper when he was alive, you can't post about him after he get hit. It's simple, it's the principle. On any tempo, I'm invincible. Don't even rap, I just vent to you. I'd rather that than an interview most days. Fuck them all like I'm going through a whole phase.
Allora, un veloce approfondimento,
sì.
Ma proprio veloce, su, perché siamo in dirittura di arrivo. Alle 11 finisce il nostro piccolo aggiornamento sul rap, la mafia, le mafie, e qual è la differenza tra mafia e rap, se c'è una differenza. Abbiamo scoperto oggi che non c'è veramente una criminogenesi nell'ambito del rap, però mi chiedevo appunto, secondo te perché c'è tutto questo fascino per le nuove generazioni, soprattutto perché diventano poi mainstream delle questioni così violente come appunto e soprattutto anche che sembrano più delle questioni legate all'economia, alla microcriminalità, che a questioni realmente culturali, sociologiche.
Domanda da un milione di dollari, nel senso che allora io ho questa idea, perché poi mi era venuto anche lo blocco e mi viene in mente appunto tutto l'esplosione che c'è stata della drill a un certo punto dopo il 2000, credo 2013, così con Chief Keef e tutto quel insomma, tutto quella specie di collettivo legato a lui, che poi tutto un discorso di gang sostanzialmente. E io credo che ci sia stato uno scarto generazionale profondo con l'arrivo della trap e anche della drill, chiaramente, nel senso il gangsta rap, quello che conosciamo storico dagli anni 90 in poi, dalla fine degli anni 80 in poi, partendo dalla costa ovest sempre appunto, era comunque una musica che aveva un senso di rivalsa profondo e un grande spirito, covava in sé uno spirito rivoluzionario che appunto aveva origine in questa storia fatta di tante rivolte che c'erano state nella costa ovest dagli anni 40 in poi, e che poi appunto si è espresso secondo me anche politicamente con la rivolta di Los Angeles del 92, e questo credo sia innegabile. Quindi in realtà quello è stato un discorso musicale, ma anche un movimento che effettivamente aveva una valenza tutto sommato nel suo DNA, almeno in parte anche rivoluzionaria. E io infatti lo ritengo un qualcosa che è stato bello, giusto e legittimo, quel tipo di gangsta rap, sapendo appunto cosa è accaduto anche nei fatti, proprio, no? Nel contesto in cui si è sviluppato.